Allora, la macchina poi viene trasportata a Signa e il 26 giugno 82, quindi dopo un casino di tempo, la riaprono. Arrivano di nuovo Silvia Della Monica, che aveva fatto anche un sopralluogo, assistita dagli uditori dottor Alessandro Nencini e dottor Antonietta Fiorillo. Si sono recati presso la compagnia Carabinieri di Signa, ove è ricoverata l'autovettura del Mainardi, ivi trasportata durante la notte del 20 giugno 82. Presenti il colonnello Olinto Dell'Amico, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Firenze, il capitano Silvio Ghiselli, il dottor Giuseppe Grassi, dirigente della squadra mobile. Bello, ecco, tutte queste teste pensanti tutti insieme. Il colonnello Ignazio Spampinato ed il dottor Nunzio Castiglione, periti balistici, il professor Mauro Maurri, il professor Riccardo Cagliesi Cingolani e la dottoressa Laura Parrini, che vi avevo detto anche questi verranno tutti sentiti durante i processi. Si rileva che il finestrino sinistro anteriore, lato guida, è completamente frantumato e che vari frammenti, anche intrisi di sangue, sono ricaduti nell'interno dell'autovettura, in particolare sul seggiolino di guida e sul sedile posteriore. I seggiolini anteriori si trovano nelle seguenti posizioni: quello del passeggero con la spalliera perpendicolare al sedile, quello del conducente con la spalliera reclinata sul seggiolino posteriore. Viene constatato che entrambi i seggiolini sono in perfetta efficienza e sono intatte le misure di bloccaggio, che consistono tra l'altro in leve sul fianco sinistro dello schienale per il sedile di guida e sul fianco destro per quello del passeggero. Il sedile anteriore, lato passeggero, non presenta macchie di sangue, quello anteriore passeggero, ma il sedile del guidatore è completamente macchiato di sangue, come evidenziato dai rilievi fotografici. Il sedile posteriore presenta tracce di sangue copioso nella zona retrostante il sedile passeggero, quindi a destra, e nella zona centrale. Non si rilevano tracce di sangue copioso sul vetro posteriore sinistro lato guida, né lungo la fiancata interna della macchina e sul sedile posteriore prossimi alla finestra sinistra. La luce di cortesia, quindi la luce interna, che si trova sopra lo specchietto retrovisore interno, è priva della copertura di plastica bianca e l'interruttore si trova voltato verso l'alto. Si dà atto che facendo una verifica su analoga Fiat 127 si può constatare che l'orientamento dell'interruttore verso l'alto consente l'accensione della luce all'interno del veicolo. Per quanto riguarda il quadro comandi, l'interruttore su cui sono disegnate le luci si trova in posizione abbassata, quindi abbassata vuol dire acceso. Si dà atto che al momento della prima ispezione avvenuta in località Baccaiano, intorno alle ore 2 del 20 giugno, risultava ingranata la retromarcia ed inserito il freno a mano. Qui evidentemente loro l'hanno dovuto in qualche modo alterare questo. Tracce di sangue si notano in prossimità dello sportello di guida, e precisamente sul montante abbiamo visto, quindi nella parte inferiore dello sportello. Il finestrino posteriore presenta degli schizzi di sangue che i periti attribuiscono verosimilmente al trasporto dell'autovettura dal luogo dell'omicidio alla caserma. Boh, vabbè. La calotta di copertura della luce di cortesia interna risulta frammentata in due pezzi, di cui uno più grande. Ritrovati rispettivamente quello più grande sotto il seggiolino anteriore lato guidatore ed il più piccolo sempre sul pianale della macchina davanti al seggiolino del passeggero. Sotto il sedile anteriore sinistro viene rinvenuto un preservativo, presumibilmente utilizzato, che risulta annodato e qui finalmente lo analizzano. Ma ovviamente è il 26 giugno, è passata una settimana quasi e quindi ciao ciao. Non riescono a dire se era una roba successa quel giorno lì o successa tempo prima. Per Per quanto riguarda la parte esterna del veicolo, ecco, eccoci. I fari anteriori risultano fracassati, come pure le lampadine in essi inserite. Si dà atto che i periti balistici, dopo attenta ispezione, fanno rilevare che il fatto dei proiettili sulla parte interna metallica di detti fari, e qui, boh, frase così, che non ha senso, no? In realtà il problema qual è? Che loro non trovano i proiettili, no? Cioè, questo verrà fuori anche quando interrogano questo funzionario della polizia scientifica al processo Pacciani.
Vediamo questi fari. Si poté ricostruire come erano stati rotti con certezza?
Sì, per terra furono trovate dei bossoli e all'interno c'erano dei punti d'impatto
Sui fari.
all'interno della parabola del faro,
Punti di impatto di un colpo.
di colpo di pistola.
Vogliamo vedere queste foto dei fari, per cortesia? Che dei proiettili. Furono trovati quindi anche proiettili.
Proiettili no, noi non ne
Ci
rifacciamo.
dovevano essere, in teoria.
Sì, ma la parabola sicuramente erano schizzati all'esterno.
Ecco, intorno questi proiettili ci dovevano essere. Li
Non
trovammo?
no,
Trovammo i bossoli.
solo bossoli.
Li cercammo i proiettili.
Penso di sì.
Lei li cercò?
Sì.
Li trovò?
No.
Spinelli Sergio gli chiedono: ma avete cercato i proiettili che avrebbero dovuto teoricamente sfasciare i fari, no? No. Cioè, sì, li abbiamo cercati, li avete trovati? No. Probabilmente sono rimbalzati da qualche parte, no? Poi lì ovviamente non è che potevano chiuso la strada, ma abbiamo visto che sono passati comunque nel frattempo diverse macchine, quindi avrebbero potuto perdersi, no? Questi proiettili sparati nei fari. Quindi vabbè, si dà atto che i periti balistici, dopo attenta ispezione, fanno rilevare che il fatto dei proiettili sulla parte interna metallica di detti fari. Anche i fanali indicatori risultano non integri, ed in particolare quello di sinistra, lato passeggero, quindi in realtà quello di destra, però guardando la macchina sulla sinistra, è maggiormente danneggiato, e quello di destra, cioè quello del lato guida, meno, tant'è che presenta soltanto una piccola fessura. I periti procedono a smontare detti fanalini. E si può rilevare che le lampadine sono integre e che in assenza di tracce di impatto di proiettili sulla base dei segni rilevati, si può ragionevolmente dedurre che gli stessi sono stati infranti da un corpo contundente, presumibilmente una lama. Dopodiché ci sono dei proiettili dentro la macchina, visto che comunque c'è un foro apparentemente di entrata, no? Abbiamo visto sul parabrezza, quindi vengono pertanto estratti due seggiolini anteriori e sul tappetino della parte del sedile passeggero viene repertato un frammento di proiettile di piombo appiattito. Questo è quel frammento che vi ho messo nello schemino. Tuttavia, non ne vengono rinvenuti altri. E qui, vabbè, bla bla bla, qualche cagata per giustificare come mai non ci sono i proiettili vicino ai fari e neanche proiettili dentro la macchina, no? A parte questo frammento, si dà atto che la parte posteriore del veicolo presenta ammaccatura, questo l'abbiamo visto, dalla parte posteriore della fiancata sinistra. E poi, questo molto importante, le luci posteriori all'apparenza sono integre, anche se non è possibile controllarne la vera efficienza, poiché le chiavi sono state rimesse al gabinetto di polizia scientifica della questura. Quindi qui, il 26, quindi quasi una settimana dopo, le chiavi alla fine le hanno ritrovate, no? Ma senza inserire le chiavi non si può accertare se le luci, se i fanali posteriori fossero veramente funzionanti o meno, ok? Questo chi se ne frega in sé, però ci dice che comunque non è che spingendo il tasto di accensione delle luci senza la chiave dentro, queste rimanevano accese, no? Ci vuole la luce, ci vuole la chiave inserita, almeno, se non addirittura la macchina accesa, per poi schiacciare il tasto e accendere le luci. Stiamo parlando dei fari, non delle luci di posizione, ovviamente, o della luce di cortesia interna. Ok, quindi poi alle ore 13:15 terminano gli accertamenti e pertanto il verbale di ispezione viene dichiarato chiuso. Il procuratore della Repubblica, dottor Silvia Della Monica.